Abbiamo ascoltato questa sera il cuore del discorso della montagna, che è il primo dei cinque discorsi in cui Matteo articola l'insegnamento di Gesù. Il discorso della montagna è così chiamato perché Gesù sale sul monte, la collina che sovrasta il lago di Tiberiade, richiamando quanto era già accaduto per Mosè nell'antica alleanza. Sul monte Sinai egli aveva ricevuto la legge di Dio, i 10 comandamenti. Appunto sul monte sopra il lago di Tiberiade, Gesù reinterpreta la legge antica e le dà pieno compimento. Ora, questo discorso della montagna che reinterpreta la legge antica parte con la pagina delle Beatitudini, dove viene annunciato che l'osservanza della legge di Dio ha per presupposto il dono che Dio fa agli uomini e alle donne. Viene prima la promessa di beatitudine che Dio fa agli uomini, dell'obbedienza ai comandamenti che gli uomini devono rendere a Dio. La precedenza della promessa sull'obbedienza, della beatitudine sull'impegno, della grazia sul dovere, è una delle caratteristiche fondamentali dell'insegnamento di Gesù. Se non ci fosse una promessa, una chiamata nella vita di ciascuno, tutto diventerebbe come l'adempimento di un dovere dal quale distrarsi ogni tanto, perché appunto la vita è faticosa. Ma se la vita invece è una chiamata a cui rispondiamo, siamo attesi e siamo anche prevenuti da una grazia rispetto all'impegno che ciascuno di noi potrà mettere, allora il peso è dolce, il carico è leggero. Fatta questa promessa, Gesù riprende la legge antica annunciando anzitutto il fatto che egli non cancella nessuna delle parole dell'alleanza di Mosè. E poi con le antitesi, e cioè la ripresa dei comandamenti rilanciati da quel "ma io vi dico", egli fa vedere nel concreto cosa vuol dire dare compimento alle parole antiche. Anzitutto l'affermazione iniziale: io non sono venuto ad abolire la legge o i profeti, ma a dare pieno compimento. Finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota, la letterina più piccola dell'alfabeto, o un solo trattino della legge, senza che tutto sia avvenuto. Le parole di Gesù sono perentorie, e rispetto a un'idea di Gesù un po' più elastico nei confronti della tradizione, un po' più benevolo, queste parole sono una smentita. Egli è molto rigoroso. Ogni parola, ogni tradizione, ogni forma concreta della vita buona che i padri ci hanno trasmesso va custodita. Se manca questa custodia, si è minimi nel Regno dei Cieli. Certo, non si è esclusi dal Regno dei Cieli, in questo senso c'è un atteggiamento di misericordia e salvezza. Tutti siamo in cammino e quindi tutti siamo anche consapevoli del nostro limite. E tuttavia il cammino deve puntare non al minimo sindacale, ma al massimo possibile. Non nel senso di una fedeltà che è in qualche modo un'oppressione rispetto alla concretezza della vita, ma nel senso di una risposta ad una chiamata grande che richiede una dedizione grande. Ora Gesù esemplifica questo riprendendo i comandamenti. Abbiamo sentito la ripresa di 3 comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non giurare il falso. Ora, riprendendo queste parole antiche, Gesù non soltanto le ribadisce, ma dà ad esse una lettura radicale, che però non è integralista. La lettura integralista era quella data dagli scribi e dei farisei, con cui egli è apertamente in polemica. Se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, questa volta sì che non entrerete nel regno dei cieli. La lettura integralista degli scribi e dei farisei era quella per cui l'osservanza della declinazione minuta dei precetti, più di 900 ne avevano articolati, è la condizione per essere salvati. L'osservanza minuta porta a un formalismo, porta anche a una recriminazione reciproca, la gara a chi osserva di più, soprattutto l'accusa ad altri che non osservano. Porta a una visione della legge come fosse lo strumento per salvarsi, e cioè come se la salvezza dipendesse dalle nostre opere buone. Lo abbiamo sentito nella pagina precedente, domenica scorsa: se gli altri vedono le vostre opere buone, non devono rendere gloria a voi, ma al Padre vostro che è nei cieli. E quindi un'osservanza integralista della legge, dove c'è la gara a chi è il primo della classe, dove c'è anche un'ipocrisia per cui ci si nasconde dietro all'osservanza formale di precetti. Ora, questa osservanza della legge integralista non è quella che porta alla salvezza. Ma se non ci deve essere un'osservanza integralista, Gesù chiede però un'osservanza radicale della legge. Non uccidere non significa semplicemente non togliere la vita fisica al fratello o alla sorella. Anche quando tu cancelli dalla tua vita il fratello e la sorella perché non li sopporti e quindi non li saluti, non li consideri, li denigri, anche in quel momento tu fai un omicidio. Gesù lo dice come peccato grave. La gravità del peccato non dipende tanto e semplicemente dalla qualità esteriore dell'azione cattiva che compie. Dipende anzitutto dalla disposizione del cuore, per cui se l'atteggiamento è quello di far finta che il fratello non ci sia, è come ucciderlo fisicamente. Ora, questa radicalità a noi sembra addirittura esagerata, ma questa radicalità di Gesù è quella che c'è già fin dal principio, nella storia, fin dalla creazione. Dio chiede a Caino di essere il custode del suo fratello. Caino aveva ucciso il fratello, certo, con la forma estrema della cancellazione dell'altro. Ma l'uccisione del fratello Abele da parte di Caino era conseguenza di una disposizione del cuore per cui egli, rispetto al fratello Abele, si sentiva distante, estraneo. Sono forse io il custode di mio fratello? E Dio dice sì. Ciascuno di voi è custode, responsabile del fratello e della sorella, di chi vive accanto, della persona con cui condivide la casa, il lavoro. C'è una solidarietà da cui noi non possiamo prescindere. Il modo anche con cui noi possiamo cercare una vita buona avviene soltanto nella solidarietà con i fratelli e le sorelle. Per cui, chi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al Sinedrio, il tribunale umano. Chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna. La parola esagerata di Gesù richiama alla radice cosa vuol dire vita buona. Non è soltanto formalmente non compiere certi atti. Io non ho ucciso nessuno. E invece sostanzialmente riconoscere l'altro come fratello e sorella. Il difetto di questo riconoscimento conduce alla solitudine e quindi alla dannazione. Lo stesso discorso Gesù fa rispetto alla vita coniugale tra l'uomo e la donna. La riduzione di questo rapporto a un contratto umano che tu puoi sciogliere liberamente fa perdere a quel rapporto la qualità di vocazione, di grazia, di chiamata, che anche sostiene la fatica e, diciamo, le incompletezze che ci sono nelle relazioni umane. Senza il riconoscimento di una grazia che previene nel rapporto tra l'uomo e la donna, la relazione è ridotta sì a uno stare insieme finché dura, appunto finché un contratto non viene sciolto. Le parole anche qui estreme di Gesù, esagerate, chiunque ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio, l'estremità di queste parole dicono di un qualcosa che al di là dell'estremo può sempre accadere se vivi il rapporto coniugale solo come uno sforzo umano. Certo lo esaurisci, se vi riconosci invece una chiamata addirittura di Dio, allora quel rapporto ti può sostenere. Certo, ci sono situazioni, circostanze che in qualche modo sembrano smentire la chiamata di Dio in quel concreto rapporto tra uomo e donna. Ma le circostanze non devono cancellare la radice per cui il rapporto tra l'uomo e la donna è una vocazione prima di essere un contratto. Ecco, lasciamoci guidare da queste parole di Gesù, radicali ma non integraliste, che ci aiutano a vivere le questioni con il cuore, riconoscendo la grazia di Dio che sostiene, che ci liberano da formalismi e dalla presunzione di essere giusti perché facciamo cose giuste, ma ci restituiscono una responsabilità più grande che soltanto nell'ascolto della parola di Dio e nell'aiuto reciproco nella preghiera possiamo onorare. Perché questa responsabilità possa essere portata avanti nella nuova settimana che inizia, chiediamo di essere sostenuti dallo Spirito di Gesù.